Amici ascoltatori, ben trovati. Buona settimana sportiva a voi. Luca Collodi al microfono. Parliamo di sport e soprattutto come lo sport può condizionare la vita sociale e politica di una nazione. Torniamo alla ex Jugoslavia. Partiamo da Italia 90, da un rigore sbagliato e che forse poteva cambiare le sorti di quella che oggi consideriamo la ex Jugoslavia. Era il 30 giugno del 90, l'estate delle notti magiche del campionato di calcio mondiale italiano. Eravamo allo Stadio Franchi di Firenze, dove si giocava Jugoslavia-Argentina. La partita al 90° si chiude sullo 0-0, si va ai rigori e in una sequenza dal dischetto consumò l'errore fatale il terzino Faruk Azizbejic. Il capitano della Jugoslavia, l'ultimo, lo ricordiamo, nel marzo del 92 ad indossare la fascia al braccio della casacca della nazionale della Repubblica Socialista Federale, consegnò la semifinale all'Argentina di Maradona, che vinse 3-2 ai rigori. Con questo errore dal dischetto, Azizbejic consegnò forse il destino di un popolo e terminò la Jugoslavia. Tito era morto già da una decina di anni. Noi vogliamo parlare di questo con Don Davide Giugiai, responsabile della redazione albanese della Radio Vaticana e kosovaro. Don Davide, grazie per essere con noi.
E grazie a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Immagini che arrivano da Italia 90, immagini della casacca della ex Jugoslavia, rigore sbagliato, ma poco prima di questa partita, cioè poco prima dei mondiali del 90, ci fu un'altra partita che viene un po' considerata dagli storici come quella che iniziò una serie di frantumazioni proprio all'interno degli stadi, che poi andò a riversarsi nelle strade. La partita era nel maggio del 90 tra la Dinamo Zagabria e la Stella Rossa di Belgrado. Era il maggio del 90. 3.000 serbi in curva all'improvviso alzarono il grido di uccideremo Tudjman, cioè l'uomo che vinse le elezioni in Croazia. Lo sport, il calcio veramente portò alla frantumazione della ex Jugoslavia?
No, credo che il calcio e in modo particolare lo sport in generale della ex Jugoslavia era un po' lo specchio di una realtà che respirava già a polmoni diversi e separati tra varie repubbliche, in modo particolare la Croazia e la Serbia, ma anche la Slovenia e poi successivamente la Bosnia. Quindi il calcio rispecchiava un po' tutta quella tensione politica, sociale, quindi interetnica, che era già ai sgoccioli, che già non si respirava più, non si sopportava più, per cui purtroppo anche lo sport, anche il calcio in modo particolare, uno sport molto famoso, molto, come dire, con tanti tifosi in Zagabria, come a Belgrado, come a Spalato, i centri, i Sarajevo, che erano, diciamo, le squadre più con i tifosi più numerosi, e un pochino portavano agli estremi, forse in maniera più visibile ancora, se possibile, quei malumori, quelle tensioni, quelle distinzioni, quell'allontanamento da una realtà dall'altra, ma non fu determinante a mio avviso. Certamente possiamo dire che era la goccia che faceva uscire allo scoperto una realtà che la politica non la teneva più sotto il controllo.
Don Giugiai, la nazionale jugoslava come stava insieme? Perché la nazionale raccoglieva l'elite del calcio dell'intera Jugoslavia.
Ma possiamo dire che la nazionale della Jugoslavia dell'epoca cercava in qualche modo di salvare, se fosse mai stato possibile, il salvabile. Quindi c'erano anche lì le tensioni interne, c'erano anche lì un po' di differenze tra vari giocatori, varie squadre che avevano alla loro volta influenza sulla, come dire, sulla la società dello sport, del calcio in generale, della federazione del calcio. E quindi la nazionale jugoslava, c'era una tensione, ma riuscivano, per amore verso il calcio e per lo sport, forse era l'ultimo tentativo a trasmettere qualcosa che poteva in qualche modo tenere uniti ancora le etnie diverse e soprattutto tendenze diverse dal punto di vista sia sociale che politico.
Se quel rigore del capitano della Jugoslavia entrava a Italia 90, forse la disgregazione si poteva in qualche modo rallentare?
Si poteva spostare di qualche tempo, ma non evitare, ecco, purtroppo.
Oggi lo sport, il calcio nei Balcani, che cosa rappresenta?
Ma diciamo che la scuola del calcio è molto, molto bella, molto forte nei Balcani, intendiamo nell'ex Jugoslavia in modo particolare, ma si è aggiunta anche per certi versi l'Albania, che ha prodotto dei calciatori importanti, la stessa Macedonia, eccetera. Ciò che colpisce adesso nella nuova pagina del calcio è che per fortuna sembra, e mi auguro che sia in maniera definitiva, sia superato l'appartenenza etnica, sia superata la differenza interetnica e religiosa, per cui troviamo i giocatori di fede musulmana piuttosto che ortodossa, piuttosto che cattolica o piuttosto che protestante che giochino nella stessa squadra o per la stessa maglia nazionale. Ci sono gli albanesi che giocano nella nazionale del Montenegro come in quella nazionale della Macedonia, e ci sono croati che giocano nella nazionale della Bosnia, dove forse la nazionale che rispecchia di più il pluralismo sia interreligioso che interetnico, no? E dove però effettivamente lì viene valorizzato e apprezzato la bravura dello sportivo, del calciatore, la capacità tecnica, atletica e quant'altro. Quindi ecco, adesso possiamo dire che ciò che allora non riuscì a fare il calcio può fare per superare ancora quelle, come dire, differenze, le situazioni che ancora magari sono sotto traccia e che impediscono in qualche modo un po' nella gente a tenere ancora i dissidi o come dire, insinuazioni o i dubbi. Quindi il calcio oggi ha un ruolo molto più importante per superare tutte le difficoltà, le differenze e riunire verso un valore che accomuna le persone di varie comunità.
Don David, ultima arrivata e chiudiamo questa prima parte, la nazionale del Kosovo.
Sì, la nazionale del Kosovo è stato riconoscimento, aver accettato anche la nazionale del Kosovo per poter gareggiare insieme agli altri è stata una delle vittorie più apprezzate dalla gente, come un successo sociale e politico, ma anche come una porta che porta, scusate il gioco delle parole, verso quella comunità di etnie, di religioni senza distinzioni, dove c'è una piattaforma che è uguale per tutti, e quindi in questo senso per il Kosovo è una grande opportunità. Purtroppo ancora c'è come dire, l'ostilità o il non riconoscimento da parte della federazione serba di questa realtà, ma io spero che il calcio possa aiutare un giorno, ecco, far vedere giocare insieme anche serbi e il Kosovo, come fu l'Albania e la Serbia, e sappiamo quella l'ultima partita molto difficile. Per fortuna in Albania andrò bene, in Serbia un po' meno, ma è lo sport che deve aiutare anche la politica e in modo particolare la cittadinanza a vedere oltre differenze, oltre anche le appartenenze, perché siamo una famiglia unica, umana.
Nella ex Jugoslavia il tifo portò la politica nelle curve degli stadi, il problema resta ancora oggi e non solo nella ex Jugoslavia. Oggi il tifo negli stadi dei Balcani com'è? Come viene vissuto?
Io spero che sia del tutto purificato, pulito, allontano da certe, come dire, tendenze di alcuni politici, di alcuni partiti molto radicali, molto nazionalisti. Cioè essere nazionalisti non significa essere in maniera peggiorativa, cioè negativa. E quando l'altro discrimina l'altro, quando l'altro vuole negare la dignità, l'esistenza del prossimo, che allora non va bene. Io sono convinto che il calcio ha fatto molta strada nei Balcani, deve ancora chiaramente riaffermarsi e per come dire, godere e essere come dire, un laboratorio della possibilità di convivenza, di ritrovarsi dopo tutto quello di tragico che c'è stato, che c'è stato vissuto, che si è subito. E quindi lo sport che richiami ad arricchire la vita delle persone, ad allargare gli orizzonti, a vedere un po' più lontano e un po' aiutare le persone anche a respirare l'aria nuova.
Grazie a Don David Giugia, il responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Abbiamo voluto ripercorrere attraverso il calcio quella che è la storia dalla ex Jugoslavia ai Balcani di oggi, quindi lo sport, il calcio in particolare, possono avere un impatto molto importante anche nella vita sociale.
Sì, è anche un fatto, ci sono squadre italiane ma anche europee dove sono proprio giocatori di varie etnie dell'ex Jugoslavia che giocano insieme.
Grazie, la linea alla regia, seconda parte tra poco. E saluto in collegamento da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Nesti, grazie per essere con noi.
Come al solito un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Doveroso iniziare questo nostro commento anche alla giornata sportiva di ieri guardando alla prestazione dei soccorritori di Rigopiano, in provincia di Pescara, all'albergo che è stato portato via dalla Slavina, anche perché i soccorsi sono arrivati, potremmo dire, Nesti, attraverso una prestazione atletica sugli sci.
Davvero. Infatti è giusta la definizione, doveroso. I veri superatleti, i veri eroi di oggi non sono politici, imprenditori, calciatori, cantanti, attori, eccetera, per quanto molti svolgano il loro lavoro in modo migliore di altri, pensando al bene comune. I veri eroi di oggi sono questi straordinari soccorritori di Rigopiano, autentici, li definirei atleti del cuore. Non conosceremo mai i nomi di tutti, proprio come i militi ignoti delle guerre. Angeli molto terreni, anzi in questo caso sottoterreni, viste le condizioni estreme sotto la neve in cui operano. Su quelle anime che ancora ci straziano, bambini che non rivedranno mai più i genitori, mamme e papà che li seguiranno solo dall'alto dei cieli, si sono riversati qualcosa come 4.000 tir carichi di neve lanciati a piena velocità. Eppure si scava ancora con una fede forte.
Una notizia ci porta in Lombardia, perché in Lombardia, se non vado errato, Nesti, in provincia di Milano, nasce la quarta categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio, che allarga, porta il calcio al mondo della disabilità. Di cosa si tratta?
Dalla Lombardia si parte e ci si allarga al resto del paese, sperando poi di coprire tutta la nostra nazione. Quarta categoria, l'iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti per dare un calcio, questo è lo slogan ai pregiudizi. Con lo slogan "Io voglio giocare a calcio", si è aperto il primo torneo italiano aperto alla disabilità. Le 8 squadre sono state adottate da 8 società di Serie A che hanno fornito il kit tecnico. Consideriamo che lo sport, fra i suoi pregi, è molto democratico, perché permette di vincere a tutti, bassi, alti, magri, robusti, persino a chi ha una gamba più corta di 6 centimetri, come la mitica ala brasiliana Garrincha, persino a chi non ha più due gambe vere, come il radioso, sempre sorridente Zanardi, persino a chi non ha più due gambe e due avambracci, come la regina della scherma Beatrice Vio. Ecco, ed è su questi fronti che lo sport sa abbattere, come nient'altro, qualsiasi barriera.
C'è anche chi si ritira in modo triste dallo sport, il caso di Paolini, vogliamo ricordare questa figura?
E infatti, dal bello dello sport al brutto, secondo me, dello sport. Paolini, una medaglia di bronzo nei mondiali del 2004 e un terzo posto eccezionale nella Milano-Sanremo del 2003, quando pilotò in modo sublime, con grande senso di altruismo, Paolo Bettini alla vittoria.
Stiamo parlando di ciclismo, questo lo diciamo ai nostri amici che ci ascoltano.
Certamente, infatti. Poi, per questo ciclista, la squalifica per positività alla cocaina, che è scaduta il 10 di gennaio. A 40 anni il ciclista Luca Paolini avrebbe voluto e potuto riprendere a correre, ma ha trovato tutte le porte chiuse. Qui non è il caso di ripercorrere per forza alla logica del cristiano, che sa bene come la soluzione dopo la confessione possa azzerare i suoi peccati, e senza parlare nemmeno di misericordia. Anche semplicemente da laici esiste una giustizia ordinaria che condanna, ma una volta scontata la pena riabilita. La giustizia sportiva, è vero, giustamente è ancora più spietata, perché bastano le sole intenzioni sleali per punire, ma che si consideri ancora come un appestato chi ha già scontato la punizione, me lo lasci dire, mi sembra francamente una crudeltà gratuita.
Andiamo a vedere quello che è successo nel campionato di calcio italiano in Serie A, perché la sensazione, Nesti, che mentre in testa alla classifica la Juventus, la Roma, il Napoli e altre squadre stiano dando vita a un campionato, quindi c'è campionato ai piani alti della classifica, non esiste invece il campionato nei bassi fondi della classifica, perché ci sono tre squadre che sembrano ormai condannate alla retrocessione. Speriamo di no, ma comunque la classifica, i numeri sono anche abbastanza chiari.
Sì, e questo devo dire che è un aspetto che secondo me deve assolutamente spianare la strada alla riduzione del campionato, perlomeno a 18 squadre. Io non dico da 20 a 16 perché sarebbe un taglio drastico in tempi brevi eccessivo, ma da 18 a 16 sì. Perché? Perché si crea una situazione di tranquillità da parte delle squadre di centro classifica che da una parte non hanno più aspirazioni nemmeno di entrare in Europa League, dall'altra parte hanno la sicurezza di non essere risucchiate nella zona retrocessione. Per cui a volte la serenità genera spettacolo, nel campionato italiano genera disimpegno, genera scarsa determinazione, quindi il contrario dello spettacolo, e attenzione, può anche alterare la regolarità dei campionati, perché certe squadre che invece lottano sui due fronti si trovano di fronte delle formazioni completamente demotivate che possono in qualche modo avvantaggiare le une e svantaggiare le altre. Quindi davvero è una brutta situazione quella di quest'anno.
Grazie al nostro commentatore Carlo Nesti, buona settimana sportiva, appuntamento a lunedì prossimo.
Grazie a lei, al prossimo appuntamento.
E chiudiamo con la nostra storia sportiva. Oggi una storia un po' particolare, un po' strana, perché parliamo degli sport gaelici. Sono tanti, lo ascolteremo tra poco, e con tradizioni anche diverse da quelli che noi siamo abituati a vedere nell'Europa del Sud o nell'Europa centrale. Penso ad esempio alle regole di una partita di calcio. Allora ce ne parla il nostro Davide Capano, che ha intervistato Daniele Giannarini, esperto di sport dell'Irlanda. Ascoltiamo.
Vuole parlarci delle origini degli sport gaelici?
I sport gaelici innanzitutto sono quattro, anche se i principali sono due, il calcio gaelico e l'hurling, che hanno origini antichissime che vanno indietro anche per diversi secoli. Abbiamo vari documenti che ci testimoniano la presenza di questi sport, anche se erano sicuramente diversi rispetto ad oggi, e sono molto connaturati all'interno della società irlandese. Gli irlandesi li considerano più che sport, ma proprio come dei collanti sociali e simboli di identità nazionale, soprattutto quando hanno cominciato a diffondersi gli sport inglesi come il rugby e il calcio. L'hanno sempre contrapposti come un sport nazionale, tanto che loro mandano spesso il loro inno nazionale prima delle partite e hanno forte connotazione territoriale questi sport.
Riguardo al calcio, quali sono le regole principali e le competizioni?
Sport che si gioca su un campo d'erba, 15 contro 15 in Irlanda, noi in Europa giochiamo 11 contro 11 perché chiaramente i nostri campi sono quelli da rugby. Si gioca sia con le mani che con i piedi, con una palla sferica simile a quella da pallavolo ma più pesante, e la palla va passata, può essere passata di piede liberamente o di mano tramite un pugnetto che viene dato alla sfera, non può essere lanciata a due mani come nel rugby. Lo scopo del gioco è praticamente fare punti. Ai lati del campo sono poste due porte che sono come quelle da calcio, ma i pali verticali proseguono oltre la traversa come se fossero una porta da rugby. Se la palla finisce in rete è un gol e vale tre punti, se finisce tra i pali alti è un punto soltanto. Il problema principale del calcio gaelico è il possesso del pallone. Un giocatore non può stare con la palla tra le mani per più di 4 secondi, e nel momento in cui la sposta per il campo deve palleggiarla dopo 4 passi, o con la mano o col piede. Il problema è che con la mano può girarla solo una volta e deve annullare il primo palleggio con uno di piede successivamente.
Esistono attività gaeliche a livello femminile?
Sì, in Irlanda, dove hanno chiaramente meno di quelle maschili, però hanno un discreto seguito e molta partecipazione, proprio perché i club sono legati molto al territorio, quindi la partecipazione dei giovani e delle ragazze in particolare è molto alta. E anche in Italia ci sono due squadre di calcio gaelico femminile, che sono la sezione femminile della Lazio e le Venezian Lionesses nel Veneto.
Giannarini, come sei appassionato a questo mondo così particolare?
Veramente per caso. caso, nel senso che io sono sempre stato un grande appassionato della cultura irlandese e dell'Irlanda in genere, e nel primo viaggio che ho fatto mi sono ritrovato per caso nella contea forse più legata a questi sport che la contea di Mayo. Io del tempo non lo sapevo, ma in questa contea credo non di essere colpiti da una maledizione, perché è dall'89 che perdono sistematicamente finali di fila. Lì praticamente ho cominciato a conoscere questi sport con la popolazione locale, che mi ha introdotto alle regole, alla passione incredibile che hanno in quei luoghi, e sono tornato in Italia con una nuova passione, bardato di rosso verde senza un motivo particolare, che sono i loro colori di contea.
Ha mai assistito a incontri dal vivo in Irlanda?
Ho assistito a incontri dal vivo in Irlanda, anche se non a Croke Park, ed è un'esperienza che consiglio a tutti, soprattutto per una partita di hurling, anche se un po' più difficile da vedere rispetto a una partita di football, perché la pallina è più piccola. Abbiamo avuto modo di vedere una partita molto interessante l'estate scorsa con alcuni membri della mia squadra in Donegal, nella contea del nord, nel campo di Kilkard, dove stavamo vedendo una partita di league tra club locali a ridosso della scogliera più imponente d'Europa. Il campo è praticamente sotto la scogliera, accanto a una baia che vede il cambio della marea in continuazione, qualcosa di molto suggestivo. E per queste partite che coinvolgono piccole realtà vengono centinaia di persone anche da Dublino, da Belfast, per assistere alla partita del proprio paesino.
Ci sono in Italia società in cui poter praticare queste discipline?
Sono tre squadre, quelle riconosciute dalla GAA, che è la Gaelic Athletic Association, sono Rovigo, che è stata la prima, la capostipite, ed è stata fondata in maniera abbastanza curiosa. Tra l'altro il presidente Raffaello Franco ha scritto un libro sulle circostanze che hanno portato alla fondazione di questa squadra di calcio gaelico, e si occupano non solo di football ma anche di handball e di rounders, che sono sport minori delle discipline gaeliche. La seconda squadra è stata Padova, ha avuto il merito di attirare intorno a sé sin da subito ragazzi italiani che hanno formato un bel nucleo forte e partecipano spesso a tutte le varie competizioni europee a cui prendiamo parte. E l'ultima è stata a livello di fondazione il club romano, che poi è diventato successivamente parte della polisportiva laziale, la SS Lazio Calcio Gaelico. È stata fondata da un irlandese che viveva a Roma e attirava inizialmente altri ragazzi irlandesi che volessero praticare lo sport loro nazionale in Italia e comunque in Europa. Con la dipartita di queste persone la società ha cominciato ad interessare più ragazzi italiani ad entrare, grazie all'iniziativa dell'attuale presidente Sergio Cozzini, nell'orbita della polisportiva laziale.
Per chiudere, un settore assolutamente poco noto come quello degli sport gaelici, a che tipo di ruolo potrebbe in futuro aspirare nel panorama sportivo italiano?
Beh, per ora gli sport gaelici sono molto di nicchia, però hanno delle caratteristiche che sono particolarmente preminenti, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto culturale che hanno dietro. Gli altri sport, se riescono a prendere piede, vanno inevitabilmente a finire ad esempio nel professionismo, mentre gli sport gaelici vietano assolutamente il professionismo. Qualsiasi giocatore di calcio gaelico, che sia la stella più famosa d'Irlanda o che sia giocatore del Padova o della Lazio, sono assolutamente amatori, lavorano durante la settimana per poi magari il venerdì e il sabato prendere un aereo per andare a giocare dall'altra parte d'Europa o, nel caso degli irlandesi, a Croke Park davanti a 80.000 persone. È un aspetto culturale importante, soprattutto adesso lo vediamo ad esempio nel calcio, dove regnano sui grandi investimenti, grandi budget. Il calcio gaelico e gli sport gaelici in generale portano sempre davanti la passione e il sacrificio prima di tutto, e quell'aspetto culturale che forse non tutti gli sport hanno, quindi potrebbe essere molto importante se riuscisse a prendere piede in Italia questo tipo di concezione dello sport.
Grazie a Daniele Giannarini, che ci ha parlato di questo particolare aspetto degli sport gaelici. Grazie anche a Davide Capano, che ha realizzato l'intervista. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.